alle domande che sono state preparate ce ne sono ancora una parte di quelle rimaste un po' in sospeso ieri sera, se vuoi sinteticamente rispondere a quelle.
Ma sì, le ho rilette e direi che sono poi state anche queste evase nel corso dell'incontro di questa mattina, della meditazione di questa mattina, e certamente in parte, ma però non c'eravate tutti nel gruppo a cui ho partecipato, perché riguardano la salute spirituale dei nostri figli, le ultime da ieri, come fare, fuori. C'è stata una bellissima testimonianza di Luisa che dice di essere catechista e vede, come qua qualcuno fa notare, un linguaggio che deve cambiare anche per i nostri figli, tipo, purtroppo i nostri nipoti che si preparano all'Eucaristia continuano a confessarsi con per mia colpa, mia grandissima colpa, che forse è un linguaggio che effettivamente non solo spiegato ma anche modificato. Sì, per cui concentriamoci, abbiamo una ventina di minuti, 25, per rispondere a queste ultime domande. Rimangono senz'altro tanti interrogativi aperti, ma questo è anche il compito mio, in me e in voi. Oggi è molto più importante suscitare e ascoltare domande, non necessariamente a queste domande bisogna dare immediatamente risposta. No, sono dei semi che vengono depositati nelle nostre vite e che siccome sono domande che ci interrogano su Gesù e sulla sua parola, o che Gesù stesso ci pone, perché è lui alla fine che ci suscita queste domande, sono maestro di domande. L'ultimo ritiro che abbiamo fatto con Massimo e Maria qui ormai 6 anni fa, sulle parabole, proprio Gesù in questi racconti inizia sempre: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, va nel deserto? E noi dobbiamo subito pensare: già, io se avessi 100 pecore nel deserto è uguale. Chi di voi, se ha gli operai che ha, a cui ha promesso? Ecco, è così Gesù pone domande e poi fa racconti e poi lascia a noi la risposta, e tante volte queste domande affiorano anche a tempi diversi. Queste domande potremmo anche proprio dire questo, ci sono donate dall'unico seme che è capace di rendere buona la terra. Nessun contadino fa così. Tutti i contadini si preparano bene il terreno e poi ci mettono in modo che le domande siano, ma anche noi a scuola facciamo così. E invece qui siamo di fronte a uno stile nuovo che pone domande che riescono a bucare anche le nostre parti più dure, più...
Allora, sì, diciamo che questo scherzetto che ha fatto Gesù a Lazzaro ha lasciato molti perplessi. Volevo sapere qualcosa di più su questo incrinamento di rapporti tra Gesù e Lazzaro.
Ma no, ma questo è detto in due battute, questo è frutto della fantasia di questo autore francese che scrive Lazare, le Grand Sommeil, dove fa questa ipotesi per cui dice che appena Lazzaro viene sciolto dalle bende, quello che vi ho detto qua stamattina, insomma, e poi però questi anche romanzi di queste persone che tante volte forse non sono neanche credenti, però suscitano delle domande che ci interrogano, e infatti qualche uno di voi diceva: beh, effettivamente forse è andata proprio così, perché era già morto, era stata una brava persona, ce lo mai immaginiamo già in paradiso, riportarlo nella di qua non è che sia una cosa
E lì, infatti, Lazzaro, tutto il romanzo si basa su questo, ma io stavo benissimo, io stavo di là, io avevo, e poi tu mi costringi di nuovo a venire di qua a morire, a probabilmente a stare male un'altra volta. Allora la mia domanda è stata quella che vedo, avete credo compreso tutti, ma gli ha fatto veramente un torto a riportarlo nell'aldilà oppure gli ha fatto un grande favore? Perché poi in Giovanni, ma non solo in Giovanni, in tutti i Vangeli e anche direi un po' in tutti i racconti, questi racconti, gli evangelisti e prima di tutto tutti il Signore ha voluto che dica, dobbiamo sentirci coinvolti e dobbiamo sentirci che questi racconti toccano la nostra vita. Non devono lasciarci semplicemente nell'idea che Gesù è il figlio di Dio perché ha risorto Lazzaro, benissimo, e neanche diciamo nella malinconia, come dicevo appunto con alcuni di voi, che se avesse risuscitato mio nonno che a 37 anni è stato affondato con la sua nave, oppure se, no, bisogna andare su un piano più alto. E il piano più alto è questo, che Gesù vuole dare a ciascuno di noi l'opportunità di morire vedendo i cieli aperti, entrare in una casa molto più bella, molto più spaziosa, dove incontreremo tutti e soprattutto incontreremo Dio e dove, come diceva il Cardinal Scola, andremo a stare ben meglio di quello che non stiamo qui sulla terra. Ecco, adesso ho detto proprio i soldoni, il... Allora, questi racconti qui ci fanno pensare, eh già, Lazzaro è morto prima di Gesù, e nel gruppo qualcuno diceva, no, non avevo mai riflettuto che chi fosse morto prima di Gesù avesse trovato i cieli chiusi, ma così è andata, perché diciamo nel credo, come vi ho detto, discese agli inferi, dove erano Adamo? E tutti quelli che erano morti prima che storicamente si realizzasse l'evento pasquale, agli inferi. Pensate che in Israele non c'era una fede diffusa nella vita eterna, se ne aveva paura. Lo chiamavano lo Sheol, un regno di ombre, da cui viene anche evocato il profeta Samuele, che si arrabbia con il profeta, con il re Saul, che vuole, che pur aveva bandito tutte le negromanti, tutte le perché mi disturbi, sono già lì, e invece con Gesù cambia tutto, con Gesù si aprono i cieli, con Gesù chi muore dopo Gesù e deve sentire fin da adesso questi cieli aperti, lui pronto, accogliente, desideroso di non perdere nessuno dei suoi figli,
non è tanto una provocazione.
Ecco, allora l'altra domanda era proprio su questo, no? Su questo prima e dopo che Gesù aprisse risposto adesso, quindi siamo a posto.
Eh sì, ribadisco questo, pensavo, ma bisogna sempre ritornare, lo vedo anche con gli studenti, su queste idee che fanno parte della tradizione cristiana e che oggi hanno bisogno forse anche di parole nuove, diceva Ferdinand, ma noi non è che sentiamo molto queste cose, né nell'omiletica, né nella formazione, né nei gruppi, effettivamente... L'escatologia, che è una parte bellissima della nostra fede, cioè che riguarda, in termine greco, che vuol dire le cose ultime, l'escatologia cristiana è bellissima, è bella. E anche oggi noi discutiamo, no, il purgatorio non esiste, è un'invenzione del Medioevo, ma no, ci sono delle passi della scrittura che confermano che ci sia. Ed è conveniente per tutti noi che ci sia, ma perché vogliamo eliminare il purgatorio? Perché l'ha inventato Le Goff nei suoi libri sulla teologia medievale. Nella lettera enciclica Benedetto XVI, Spe Salvi, Benedetto ci fa presente che è un luogo per cui dobbiamo ringraziare il nostro Signore è un paradiso, è un paradiso che ha bisogno di un'ulteriore purificazione, d'accordo, ma è paradiso. Ma dove andremo a finire tutti, dice Benedetto XVI, o almeno la maggior parte. È bellissima la teologia, che tiene in conto anche tutte quelle domande che ci facciamo sulla giustizia, sull'amore, sulla misericordia, c'è tutto, sulla nostra libertà, sul perché l'inferno. Leggetevi quel piccolo, brevissimo libro, libretto, perché poi è una, che si intitola Breve discorso sull'inferno, di Hans Urs von Balthasar. Non c'è niente di pauroso, non c'è niente di cui Gesù è veramente voluto, è stato mandato dal Padre per salvare tutti, e poi deve anche rispettare la nostra libertà. Se uno alla fine vuole andare all'inferno, il primo a soffrirne è il Padre, è il Figlio, è lo Spirito. Ma se gli piace andare lì, non può che mettere in campo il suo pianto, anche Dio, perché un'anima dei suoi figli si perde, ma non è certamente lui che ci manda. Noi siamo stati invece cresciuti moltissimo con una giustizia che è di tipo distributivo alla fine. Invece non è così. È piuttosto sulla nostra libertà che dobbiamo riflettere, su questa libertà grandiosa che ci è stata data, e pregare il Signore che questa libertà impari da Lui, che è la libertà di scegliere bene, non di fare quello che si vuole. E oggi purtroppo abbiamo slegato la libertà dalla verità. Questa è la grande frattura che si è realizzata. Per cui la libertà non ha un presupposto che è quello di conoscere la verità, perché solo se conosci la verità sei libero. Se non la conosci devi assaggiare, prima eravamo tutti seduti a tavola, se non avessimo avuto la certezza che quello che il cibo che ci veniva servito fosse buono, che nessuno ti avesse detto niente, o addirittura qualcuno di noi temesse che in qualche cosa ci fosse qualcosa che gli faceva male, magari oggi lo sappiamo anche, quindi questo io non lo prendo, ma perché? Perché conosciamo che quello che ci fa bene lo scegliamo, quello che ci fa male non lo scegliamo. E oggi invece qual è la mentalità che si è imposta? È quella dell'assaggio. Ma guarda che quello ti fa male, no, prima devo assaggiarlo per capire se mi piace o non mi piace. Ma ti dico io, che faccio il chimico, che faccio, ho una laurea in merceologia, che ti dico, oggi tutti entrano in un supermercato e tutti guardano l'etichetta con tutto quello che gli dice, persino quante calorie ti mette dentro il corpo. Però la verità non dobbiamo conoscerla più, la verità alta della nostra identità, quella no. Dobbiamo assaggiare noi o costruirci noi un'altra umanità per vedere se è meglio di quella che ci è stata data. Grande inganno questo. Allora l'esperienza di Lazzaro ci riporta proprio qui. Conoscerete, Gesù dirà poco prima, anzi l'ha detto, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E la verità è Lui. E questo è quello che noi vogliamo, anche quando questa verità, chi è che mi ha ricordato prima, è pericolosa, come diceva il mio professore, il Marcello Bordoni. Perché? Perché su questa verità incombe la memoria pericolosa della croce, che ha bisogno della fede per arrivare alla resurrezione. Non c'è altra strada, e però questa croce è quella da cui viene. Io mi batto proprio per anche testimoniarla, per quello che è stata per me nella mia vita, ma anche per tutte le persone che incontro nella scuola, nell'università, non dimenticate il crocifisso, mettetevi, siamo tutti noi di fronte a questo mondo che è una specie di venerdì santo, e che cosa è stato in quel momento un'umanità davanti alla croce, dove uno ha detto una cosa, dove uno ha detto un'altra, dove uno sperava qualche cosa, dove la madre soffriva infinitamente, dove tutti speravamo che scendesse, come vi ho detto ieri, e poi adesso ci troviamo qui, sempre con tanti dubbi, a capire che lui è Dio perché non è sceso. Già questa è una domanda che io ai miei studenti pongo costantemente, e che anche il Signore pone a me, perché a 70 anni insegno ancora, faticoso, soprattutto al liceo, all'università va bene, un'altra cosa, ma puoi fare la tua lezione, no, al liceo è diventata una cosa impossibile, anche nei licei come il mio, che è un liceo, ma diciamo pure anche di elite, un'indifferenza, proprio una silenzio. Perché io mi sono dato un tipo di educazione non punitiva, io continuo a ripetere a questi ragazzi, ma guardate, anche qualcuno di loro ogni tanto, professore, lo butti fuori! E no, non lo butto fuori, perché tanto le punizioni non hanno mai convinto nessuno. Io voglio convincere invece che con il dialogo, con la gentilezza, con l'ascolto, voglio capire. Andrea, perché fai così? Ma perché? Perché incorri anche in punizioni assurde, 15 giorni di sospensione e poi torna ed è uguale a prima. 15 giorni di sospensione l'anno scorso, 3 settimane di scuola, 5, 10, 15. E allora qualcuno che dice cosa facciamo? Lo facciamo venire a scuola lo stesso e lo mettiamo in gattabuia a studiare da solo? No, meglio che stia a casa. Peggio, perché a casa non c'è nessuno. Sì, fa quello che... Ma è torna... E questo è, è il modo con cui Dio vuole... Per questo noi rimaniamo stupiti che questo Signore intervenga poco. Non lo so, non sia risolutivo, non ci sembra, ma perché? È venuto il momento, anche i discepoli gli dicevano, che tu intervenga, che tu scenda, che tu mostri la tua potenza, e lui continua a mostrarci la potenza della croce, perché lì c'è la vittoria, e questo però erode soprattutto a noi, perché quando lo capisci, sai, il cristianesimo prevede la morte dell'evangelizzatore, non dell'evangelizzato, prevede la morte del giusto, non del colpevole, la giustizia nuova, prevede la morte mia, perché viva tu, che mi stai anche antipatico, oltretutto, oltre a disturbare anche è veramente una rivoluzione. Amici miei, guardate che Cristo, che pur Matteo dice essere il giudice finale del mondo, e questo che dico è veramente nuovo, compie questo suo giudizio attraverso il nostro giudizio a lui. Cristo è giudice perché è un giudicato. Ciascuno di noi avrà la salvezza o la condanna, lui magari la vedrà anche come qualcosa da preferire, da come giudichiamo Gesù Cristo, non da come lui giudica noi. Da come? Per questo bisogna correggere anche questi ragazzi che sono ingannati sul fatto che non sia neanche esistito, che sia un'invenzione medievale. Un'invenzione medievale. Ma da dove lo leggo? Lo leggono su internet, lo leggono da Biglino o da qualche maître à penser. la verità vi fa la liberi, e la verità è lui, ma io lo dico con tutto me stesso. Poi come faccio, come farà Pietro, che ha detto poco prima di tradire, ha detto andiamo anche noi a morire con lui, anzi lo dicono proprio nell'episodio di Lazzaro, il Signore, io morirò per te, non tu per me, ma figurati se muore il Messia, io sono disposto a morire. Invece dobbiamo lasciare che questa morte ci salvi, che questa morte che ci rivela la verità della vita dell'uomo, del nostro male, della nostra salvezza, che ci rivela tutto, e che è quella morte che la resurrezione non supera, come oggi si fa notare bene, ma rende eterna, rende eterno questo sacrificio, rende eterna questa morte, rende il crocifisso presente qui e ora, e dice a ciascuno di noi: la vita del crocifisso è quella che vince, quella a cui non avete dato una lira, che continuate a rinnegare, perché sono parole inattuabili, che sono gesti che nessuno farebbe. Tutte le parabole che abbiamo visto, chi di voi? Nessuno lo fa. Nessuno paga un operaio la stessa maniera se ha lavorato 12 ore, se ha lavorato 12 ore, se ne ha lavorato un'ora e neanche meno. Nessuno lo fa. Nessuno loda un amministratore perché lo ha fregato. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo infatti sono più scaltri dei figli della luce. Eh già. Ma noi dovremmo essere i figli della luce che si arricchiscono con i beni del padrone, che non teme di essere impoverito. A piene mani prendete del mio amore e datelo a tutti, del mio perdono e datelo a tutti, della mia divinità e datela a tutti. Nutrite la vostra, la vita degli altri e vostra con i miei beni. Io sono l'unico padrone al mondo che non teme di essere impoverito. Prendete, saccheggiate il mio corpo. Chi fa così? Nessuno. Il cristianesimo, come dico spesso, ha un lunghissimo cammino, ma lo sento dentro, io non lo vedrò, ma deve arrivare lì. La Chiesa, che nel corso dei secoli ha vissuto, direi, più secondo il mondo che secondo, se non qualche illuminazione particolare, che sono i santi, come abbiamo detto, ma la Chiesa questa, il corpo di Cristo, dovrebbe essere questo. L'unità che dobbiamo dimostrare è questo. E allora certo che capiamo anche i cieli aperti sopra di noi e ringraziamo il Signore, se no saremmo tutti, imparare a pregarlo anche camminando, anche come facevano il pellegrino russo. Signore, abbi pietà di me, ma grazie per quello che hai fatto.
Scusa, negli ultimi minuti, sì, riesci ancora a dirci qualcosa sulla tua visione della vita di coppia? Per noi è un pezzo forte, diciamo.
Tanto perdono, tanto ascolto e appunto andare a dormire la sera chiedendosi scusa se si è mancato in qualcosa e abbracciandosi. Nessuno lo può fare nella maniera più intima e più bella che un uomo e una donna. Questo. E finiamo però con chi è stato a Chambolouc con me, e forse questo racconto è un omaggio a papà, che lunedì ha compiuto 112 anni. Mio padre è stato un padre anziano, nato nel 1914 a Venezia, e poi lui mi ha generato quasi 50 anni dopo, perché si è sposato a 43 anni, quindi e con una donna giovanissima, mia madre, di più di 20 anni, la più giovane, mia madre aveva 20 anni, lui 43. E papà, che era un uomo di uno spirito davvero divertente anche,
e con noi figli ci sentiva quando venivamo a scuola, gli parlavamo, le portavamo anche gli amici. Io sono andato a scuola proprio nel pieno del 68, quindi fino tra liceo e università. Una volta papà ha preso alcuni miei amici che erano, ma non è un racconto di tipo politico, è un racconto per dire la sapienza, perché voleva portare dove lui voleva portare, che è nella fede in Gesù Cristo. C'erano alcuni miei amici che avevano sposato le tesi di Mao, leggevano Il Capitale, tutto. Era proprio di carnevale, di questo periodo. Papà, eravamo lì a mangiare qualcosa, si avvicina al... Ah, eccoli qua. Sono questi, se questi, quei che te ne dici, sì, voi altri, sì, quei che ga fa, non pregate più, però pregate così. Non pregate più, però pregate in questa maniera. E dopo vi dico mi dove che vi porta. O cimin di rosso acceso, non ti avessi mai offeso, o mio caro buon limpiao, fa che vinca sempre Mao. E mi ricordo ancora questo amico che incontro quest'anno, compiamo 50 anni di maturità, che lo vede, signor Decio, ma che questa preghiera mia cosa sentia? Sì, Pauco, perché è mona, che non te capisci niente, perché chi crede in Gesù Cristo dice sacro cuore di Gesù, fa che io t'ami sempre più, eccetera, eccetera, una preghiera che non si usa più. Ma mi le ha godita, perché non stemme dire che voi altri aspettate la salvezza da Limpiao, ti sa chi sei Limpiao, ti sa chi sei Stalin, ti sa chi sei Mao. Ma Mao ve copa tutti, Mao non vi salva, vi salva solo il sacro cuore di Gesù. Altro che un mio caro buon limpiato, questi sono gli inganni del mondo, per cui veramente queste persone avevano, invece che il Vangelo in tasca, come chiedeva Papa Francesco, avevano il librettino rosso di Mao, di cui sapevano tutto a memoria e che gli ha mandato il Papa al cervello. E quella purtroppo è la generazione nostra che poi ha generato delle persone anche perché poi la delusione è stata grande. Viva Gesù nei nostri cuori, si dice al Collegio San Giuseppe con una formula antica, ma che vale la pena di ripetere, perché è quello che veramente conta. Avere il Signore Gesù nel nostro cuore, nella nostra vita. Adesso non c'è tempo, se no vi parlerei di una splendida catechesi che Benedetto XVI ha fatto proprio sul cuore. Un'altra volta.
Ci vediamo a messa.
Siamo stati puntuali.